dell'amor di Dio, pensando a come Lui ha dimostrato quell'amor per noi, pensando di come quello è diventato una realtà in modo molto pratico per noi, volevo stamattina pensare un po' con voi degli avvenimenti del giorno della risurrezione. È curioso quante cose vengono messe in dubbio, che vengono affermate nella parola di Dio riguardo a quel giorno. Riguardo al sacrificio di Gesù sulla croce ci sono delle cose. Ma anche il giorno della risurrezione troviamo molte cose che vengono affermate che molti negano. Torniamo indietro 3 giorni. Gesù sta sulla croce. Le 3 ore di buio sono appena finite, perché nelle ore che Gesù stava sulla croce, per 3 ore, da circa mezzogiorno alle 3 di pomeriggio, c'era buio. Molto strano. Pochi avevano capito il perché, ma Gesù, quando il buio è arrivato, ha detto: Padre, perché mi hai trascurato? Come se non solo i discepoli, non solo gli esseri umani, ma anche Dio Padre avesse girato le spalle a Gesù, mentre lui stava lì al punto più duro della sua vita terreno, partendo in la nostra punizione per il nostro peccato, perché era quello che era necessario per rimediare il debito che avevamo con Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi, verso le 3, Padre, nelle tue mani arrendo il mio spirito. E inchinò la testa e espirò. Piano piano, immagino, perché non c'ero, che quel buio pesto cominciava a svanire. Il soldato che stava lì vicino alla croce dice: questo era il figlio di Dio. Un po' di tempo più tardi, perché la festa degli ebrei stava per iniziare, il permesso di rompere le gambe di quelli che erano crocifissi perché la morte sarebbe venuto prima, è andato al malfattore da un lato e al malfattore dell'altro lato e hanno rotto le gambe, causando il soffocamento di quei due lì, che erano ancora in vita. Ma arrivando a Gesù, visto che era già morto, che cosa ha fatto? Ha preso la lancia e l'ha messo dal fianco verso il cuore, verso i polmoni. E quando ha tirato fuori la lancia, usciva acqua e sangue, che i medici ci dicono che era un segno che già è venuta la morte, perché l'acqua e il sangue e l'acqua cominciava a separarsi. Messo nella tomba, chiuso l'apertura con una pietra grossa, ci sono quelle che dicono che sulla croce Gesù non è morto, ma è svenuto. Perciò quando è entrato nella tomba è stato messo lì con il fresco della tomba, ha ripreso vita. Ma dico, se hai avuto una lancia che entrava per il fianco, perforando almeno i polmoni, se non il cuore, e chissà qualche altro organo vitale, è possibile che avrebbe potuto riprendersi nel freddo della tomba? E se fosse così, com'è che un uomo indebolito a quel punto poteva spostare da dentro quella pietra così grossa? Ma quella teoria è una teoria che fanno nel XX secolo, hanno fatto dal XX secolo. Ma i religiosi hanno ricordato una cosa. E dicevano, ma ricordate che questo impostore, che questo sciarlatano, ha detto che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato? Ah sì, è vero. Come possiamo assicurare che i discepoli non vengono a rubare il corpo e poi dicono che è risorto? E allora sono andato da Pilato, e ha chiesto per una squadra di soldati per vegliare alla tomba. È curioso che dopo la risurrezione i soldati sono rientrati in città, dato il racconto ai capi religiosi, dicendo, e i capi religiosi hanno detto, oh, dite così, I discepoli sono venuti mentre dormivamo e hanno portato via il corpo di Gesù. Ma dico, qual è la punizione per un soldato facendo la guardia a dormire? In uno dei racconti parlava di supplizio. Se questa notizia dovesse tornare al governatore. Ma è curioso che proprio il motivo perché le guardie stavano lì per vegliare la tomba, perché i discepoli non venissero a rubare il corpo, era proprio quella la storia che dicevano quando sono tornati in città. Ci sei o ci fai? Scusa. Soldati romani vegliando la tomba per evitare che qualcuno portasse via il corpo. E quando torno in città i capi dicono, oh, di che dormivamo, o dormivate, e qualcuno ha portato via il corpo mentre dormivi. È curioso la storia fabbricata. È curioso che in tutta la storia, da quel momento in poi, ci sono state molte obiezioni. Ci sono molti che hanno detto, ma non è possibile, non è successo così. Ma non ho trovato nessuno che ha detto non è possibile per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo, per questo motivo. Dicono che non è possibile, basta. Ma dico, in tribunale dobbiamo avere le prove. E nel tribunale porti diversi tipi di prova per sostenere un fatto. E se dovessimo portare questo avvenimento in tribunale per difendere o dimostrare la risurrezione di Cristo, quante prove potremmo portare? E troviamo tante di quelle prove citate nella parola stessa. E abbiamo tante di quelle cose che dicevano i nemici, i non credenti, che erano fasulle. Ricordate il processo di Gesù. Ah, questo detto, 3 giorni potrebbe ricostruire il tempio che ci è voluto 40 anni da costruire dai nostri padri. Ah, che bestemmia! Merita la morte! Ma noi sappiamo che parlava proprio del proprio corpo. E portava tanti di quei testimoni fasulli. E alla fine c'è una domanda. Ma tu sei Cristo? L'hai detto tu. E vedrai il figlio che ritorna. Bestemmia, stracciato i vesti dei sacerdoti. E cosa dovevi fare? Crocifiggilo! Ma noi non abbiamo l'autorità. Portiamolo ai Romani! E portato ai Romani. Questo è un malfattore! Quali le accuse? Ah, lui dice di essere Dio. Ah, davvero? Ma tu sei Dio. Lui dice di essere il re dei Giudei. Ah, tu sei re? Lo dici tu. Ma il mio regno non è di questo mondo. È il giudice. Il capo che poteva liberarlo o non liberarlo diceva a tutta la folla che gridava per la sua esecuzione: io non trovo nessuna colpa in lui. Non trovo nessun motivo perché doveva o dovrebbe essere ucciso. Crocifigilo. E il giudice ha lavato le mani. Fate quello che volete. Io sono fuori questa storia. E magari! Perché solo qualche ora dopo mette un sigillo sulla tomba. Mettelo sotto sequestro perché nessuno può aprirlo. Ok, mettelo sotto sequestro. Ah, i discepoli potrebbero venire a portarmi il corpo. Allora dacci una guardia. Prendi la guardia. È curioso quanto i nemici di Gesù, che volevano vederlo morto, capivano quello che Gesù diceva, ma non credevano quello che Gesù diceva. E ha fatto tutto per dimostrare che Gesù non era quello che diceva. E ogni cosa. Hanno fatto per evitare che le cose potessero essere dimostrate come diceva Gesù. E tutto è stato dimostrato l'apposto. Perché quella mattina troviamo che le donne che seguivano Gesù andavano dal sepolcro per mettere i profumi sui corpi che stava lì. Usanza loro. E per la strada queste quattro donne parlavano fra di loro: ma sapete, abbiamo un grosso problema. Per loro il problema non era il sigillo che sequestrava la tomba. Per loro il problema non erano i soldati lì che erano di guardia. Il problema loro era: chi ci toglierà questa pietra che sta sull'apertura della tomba? E andando più vicino hanno trovato che la pietra era già tolta. La cosa che era impossibile per loro, Dio l'ha risolto, perché la tomba era aperta. Uno dei racconti del Vangelo dice: un angelo è sceso e ha aperto la tomba. E i soldati che erano lì erano petrificati dalla paura, perché non sapevano che cosa stava succedendo, sapevano che era fuori il loro controllo, che non potevano fare niente. anche se non avessero paura. Ma la paura li ha petrificati. Le donne sono arrivate alla tomba, hanno visto questi giovani in bianco, che li chiamiamo angeli, e hanno fatto le domande. Oh, donne, perché state qua? Perché state cercando il vivo fra i morti? Ma che vuoi dire? Gesù è risorto! Interessante che il messaggio è stato dato da un angelo agli esseri umani. Il fatto che Gesù è risorto. Tornate in città a dire ai discepoli e a Pietro che lui è risorto. Ma pare che i discepoli non hanno capito che era risorto. Ma Pietro e Giovanni più come un razzo, Pietro più come un nonno probabilmente, un po' più lento. Giovanni arriva alla tomba e guarda dentro. Forse per la sua gioventù aveva un po' di paura e voleva un po' di aiuto per quando Pietro è arrivato. Ma Pietro quando è arrivato, boom, dentro, che cosa sta succedendo qui? Che ha dato coraggio anche a Giovanni. Ma torniamo indietro. Quando Giovanni è arrivato alla tomba, che cosa ha visto? Che cosa viene raccontato? Viene raccontato che quel coprovviso che mettevano o avevano messo sulla faccia di Gesù era piegato e messo da parte. Gli stracci che era sul corpo di Gesù erano lì per terra. E chiedo, se i discepoli avessero portato via il corpo di Gesù, l'avrebbero spogliato da tutte quelle vesti della sepoltura? È un'osservazione che è indifferente? O è un'osservazione molto significante? Se volessi andare al cimitero a portar via un corpo, lo spoglieresti prima di portarlo via? Non credo. Vero? I discepoli, se avessero portato via il corpo, non credo che avremmo trovato il coprovviso lì, piegato, o gli stracci per terra. Dopotutto, se fossero le donne, il coprovviso sarebbe stato piegato. Ma le stracci per terra sarebbero anche stati raccolti e messi da parte, perché le donne puliscono dietro di loro stessi, mentre gli uomini no. Vero? La consulenza è aperta domani. Vero? Allora, come può reggere davanti a Pilato che i discepoli hanno rubato i corpi di Cristo? Quando tutte le prove sono al contrario. Perché nessuno avrebbe pensato di lasciare gli stracci lì, nella tomba. Matteo ci racconta che al momento della morte di Gesù, molti santi sono risorti. E dopo la risurrezione di Gesù, anche loro sono entrati in città. Perché non sono entrati in città subito, non lo so. Ma sembra che hanno aspettato fino a domenica, quando Gesù era risorto, di entrare in città. E così vedono tutte queste persone che erano sepolti da qualche parte, perché erano morti, che anche loro sono risorti. Il racconto non dice molto della reazione di tutti gli abitanti di Gerusalemme a vedere questi risuscitati camminare per strada. Fra di loro, forse anche Gesù. Allora, la mattina della risurrezione, le donne, dopo aver scoperto la tomba vuota, dopo aver sentito dagli angeli che Gesù è risorto, tornare in una città, raccontano la storia. I discepoli vanno, Giovanni e Pietro, vanno per verificare. Ma per qualche motivo Maria Maddalena era lì vicino al sepolcro. Piangeva! Oh, donna, perché piangi? Perché hanno portato via il nostro maestro, che avevamo tanta fede in lui, è morto l'altro giorno, l'abbiamo sepolto qua e non c'è più! L'hai portato via tu! Dimmi dove l'hai messo, e così lo porterò via io! Maria! Rabboni! È curioso, la prima persona al quale Gesù si è manifestato da risorto era una donna. Era una donna dal quale, se mi ricordo bene, è stato cacciato 7 demoni. Che oggigiorno viene malfamata dicendo che era un altro tipo di donna. Ma è curioso, la prima donna, alla prima persona era una donna. Una donna che ha ricevuto un miracolo da Gesù. Un po' più avanti nella giornata troviamo che due discepoli stavano camminando, andando da Gerusalemme verso Emaus. E mentre andavano si incontravano questo signore. E questo signore dice: ma ragazzi, Di che cosa state parlando? Ma tu sei straniero? Tu sei forestiero? Sei arrivato proprio adesso? Non sai che cosa sta succedendo in questi giorni? Riguardo Gesù, che 3 giorni fa fu crocifisso, sepolto, e oggi notizie arrivate che il corpo è sparito. E mentre passeggiavano, Gesù gli raccontava tutte le profezie riguardo al Messia dall'Antico Testamento. Arrivando a destinazione, Gesù voleva andare oltre, così sembrava. Ma i 2 discepoli l'hanno convinto di passare la notte con loro. Messi a tavola, Gesù ha rotto i pani. Che cosa significa che Gesù ha rotto i pani? Stavano per mangiare! È normale che spezzi il pane prima di mettere in bocca. Dopotutto, abbiamo una certa educazione. Non siamo al picnic dove prendiamo la panocchia e va. No, no, lo facciamo un po' meglio, no. E io non so che cosa era. Non so se era il modo che Gesù ha spezzato il pane o che quando ha spezzato il pane hanno visto le ferite. Ma c'era qualcosa in quel gesto di rompere il pane che questi 2 discepoli hanno capito. Questo è Gesù. Sparito. L'uno o l'altro. Mai notato come il tuo cuore bruciava dentro di te quando parlava lui di queste cose riguardo al Messia? Perché eravamo così ciechi? E presero in quel momento a tornare a Gerusalemme. Credo che avrebbero evitato fare quel viaggio di notte a qualsiasi costo. Meno questo qui. Boom. E non era la passeggiata. Credo che correvano il più veloce possibile. Arrivati dai discepoli. L'abbiamo visto! È risorto! È vivo! Ma che cosa state dicendo? In quel momento, con le porte e le finestre chiuse, Gesù si presenta in mezzo a loro. Tommaso non c'era. Il giorno dopo, Tommaso, abbiamo visto Gesù. È vivo, è risorto. Finché non riesco a mettere il dito nella ferita e la mano nel costato, non crederò! E quella notte Tommaso stava con i discepoli e Gesù si presenta. Oh, Tommaso, vieni qua. Metti il dito. Metti la mano, sono io. Dammi da mangiare, perché non sono uno spettro, Non sono una fantasma. A dimostrare che era vivo, ha preso da mangiare nella loro presenza. E quante cose sono successe in quei giorni? Quante testimonianze sono state verificate? Nella legge di Mosè, per mettere una persona a morte per un crimine capitale, ci volevano almeno due testimoni. Non solo le prove, sembra. Non solo le cose della DNA e delle cose raccolte su scene del delitto, ma ci volevano due testimoni che accusavano questo. Pur capendo che lo spregiuro era un reato gravissimo, perché la falsa testimonianza non era accettata. E chi faceva una falsa testimonianza veniva punito severamente. Ma ci voleva due testimoni per dimostrare che qualcuno è colpevole per un reato. Avete mai contato quanti testimoni che c'è o c'erano riguardo alla risurrezione di Gesù? Non solo la testimonianza dei soldati che giuravano in falso. I discepoli hanno tolto il corpo di Gesù quando sapevano bene che un angelo ha rotolato la pietra e Gesù è uscito. In 1 Corinzi 15 abbiamo un elenco di questi testimoni. Immagino che ci sono dei testimoni oculari che hanno visto Gesù risorto, che probabilmente non stanno in questo elenco. Eppure l'elenco che abbiamo qui non è indifferente. Primo Corinzi 15, vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparvi a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Perché io sì, sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Cristo è risorto? O Cristo è risorto? Qual è la tua affermazione? Sei convinto che Gesù è risorto? O lo metti ancora in punto interrogativo? O sei convinto Gesù è risuscitato? Ancora oggi ci sono tante teorie sbagliate riguardo alla persona di Gesù, anche fra i religiosi. Ci sono quelli che dicono che Gesù non è morto in croce. Sì, Gesù è stato messo in croce, ma Dio ha scambiato lo spirito di Cristo con lo spirito di qualcun altro e questo poveretto è morto invece di Cristo. Ma se questo fosse vero, Gesù sarebbe bugiardo. Dio sarebbe bugiardo. Tutti questi testimoni sarebbero bugiardi, perché attestano un fatto che non è successo. Ma se questo è vero pure che Gesù doveva morire, ed è morto, ed è sepolto, ma è anche risuscitato. Ci sono quelli che dicono, ah, Dio ha dato a Gesù un altro corpo quando è uscito dalla tomba. Davvero? E che cosa è successo a quel corpo che è stato nella tomba? Dove? Ah, Dio l'ha fatto sparire. Allora tu non credi nella risurrezione di Gesù? Ah, sì, crediamo. No. Perché se la risurrezione ha a fare con il corpo che è morto, quel corpo morto deve risorgere. Se Dio fa sparire quel corpo e dà un nuovo corpo, allora non è più una risurrezione, ma una reincarnazione. E questo va contrario a tutto quello che troviamo da questi testimoni oculari. Ma secondo questi testimoni e secondo quello che io ho capito, da queste testimonianze la conferma che Dio mi ha dato nel cuore. Gesù è morto per i miei peccati. Colui che non ha conosciuto il peccato è diventato peccato per salvare me. E io dico, wow, non lo meritavo. Ma Signore, grazie. È da quel momento che ho creduto che Lui è morto per me. E ho accettato il suo sacrificio per il mio debito con Dio. Mi ha dato una pace che non si può spiegare da dove è venuto. Oltre è un dono da Dio. E le promesse che mi ha fatto capire dalla sua parola, da quel giorno in poi, mi permette di stare qui davanti a voi e testimoniare, sì, Gesù è veramente risorto. Primizia di quelli che devono risorgere. E perché Lui è risorto, ho la consapevolezza che un giorno anch'io sarò risorto. Se dovessi morire, perché potrei anche pregare il becchino. Aspetta, Dio potrebbe non permettere il becchino a prendere questo corpo. Ma in un modo o l'altro sarò con il mio Signore e con il mio Dio per l'eternità. Ed è questo il messaggio che trasmettiamo a voi. È un messaggio che potrebbe diventare la realtà più reale della tua vita, perché è la cosa più importante che potresti mai fare. Di essere consapevole di avere pace con Dio. Quanto vale? Eppure il prezzo è già stato pagato. Devi soltanto riceverlo da Lui. Signore, ti ringraziamo perché questo giorno, quando il mondo ricorda della risurrezione di Gesù, che non è soltanto una ricorrenza vuota, una ricorrenza che sembra fantastica, ma Signore ci fa ricordare di una realtà. Perché per noi che abbiamo creduto è la potenza tua alla salvezza per ognuno che crede. Offerto prima ai giudei e poi a tutti gli altri. E Signore per noi che abbiamo già creduto, di nuovo vogliamo ringraziarti per questo dono favoloso che ci ha dato. Ma Signore, per quelli che non hanno sperimentato questa nuova vita, questa nuova nascita, questa gioia di consapevolezza di aver pace con te, ti prego che oggi possa essere il giorno della salvezza per ognuno di loro. E questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.